Innanzitutto buongiorno a tutti. Il mio è un intervento, come diceva Marco, un po' diciamo dell'ultimo momento, perché beh, loro sono Giovanni Fedrighi e sono una delle persone che hanno risposto a un appello che è stato fatto proprio attraverso un articolo di Punto Informatico da Marco. Io sono una persona che si occupa di informatica professionalmente, anche se non sono un programmatore. Sono un dipendente di un ente pubblico e quindi so bene le magagne che ci sono negli enti pubblici per quanto riguarda la sicurezza. Quindi, come vi dicevo, la mia presenza qua è una presenza che una cosa che mi è stata proposta all'ultimo momento e che però sì, è colpa tua direttamente. e riguarda MixMinion, che è un software che dovrebbe consentire l'anonimizzazione del traffico di email. Allora, okay. Dunque, vediamo se si riesce a vedere. Com'è? Così è più anonimo, sì, infatti. È anonimissimo. Forse che sia la risoluzione troppo alta. Ora, cambiare risoluzione su Ubuntu è vediamo un po'. Vediamo se prende. Allora, come vi dicevo, MixMinion è un progetto che è stato creato e portato avanti dallo stesso team che ha sviluppato Tor. Quindi è un progetto che riguarda il tentativo di anonimizzare il traffico in rete. Però mentre Tor è un progetto che funziona egregiamente ma si occupa del protocollo HTTP e quindi della navigazione normale, MixMinion si occupa dell'anonimizzazione del traffico di email, dell'email. Allora, prima di tutto io vi parlerò, come vi dicevo, la presentazione è stata sollecitata in breve tempo e quindi è una descrizione, è una presentazione abbastanza descrittiva che parla delle qualità e di quello che si vuole ottenere, oltre che essendo una presentazione che vuole anche divulgare, oltre che per informare, anche per sollecitare se ci sono aiuti possibili. Allora, i motivi. Riteniamo comunque che anche se l'email è una nicchia, una parte del traffico di rete, ma sia una parte importante. Beh, innanzitutto, come avete già sentito anche nei precedenti interventi che ci sono stati, il traffico di rete sta aumentando, pur essendo in una situazione di crisi, comunque il traffico di rete aumenta. Aumenta probabilmente in questo momento soprattutto perché, come si diceva negli altri interventi, la qualità dei contenuti che ci sono in rete prevedono un aumento sempre maggiore della banda necessaria, come si diceva nei precedenti interventi. Comunque è aumentato anche il traffico che riguarda i messaggi di posta elettronica che vengono scambiati. Una buona parte, una grandissima parte, sono messaggi di posta elettronica spam e quindi nocivi. Ma comunque aumenta anche il contenuto e il quantitativo di messaggi di posta elettronica utili che vengono scambiati. E ovviamente il contenuto del messaggio di posta elettronica ha un significato che è molto importante, nel senso che la posta elettronica ha un contenuto di significatività maggiore del normale traffico, perché veicola nostri dati proprio diretti, ovviamente. E quindi il motivo che ci induce a cercare di avere anonimizzazione sul traffico normale, a maggior ragione serve anche per il traffico dell'email. E come dicevamo, il traffico dell'email è più ricco di significato, anche se numericamente è un traffico più basso, cioè il numero di dati che transitano è inferiore rispetto agli altri protocolli. Le soluzioni per tentare di ovviare il problema sono i remailer. I remailer sostanzialmente, adesso vi farò una descrizione insomma veloce, è un server che si posiziona tra mittente e destinatario, riceve il messaggio e ritrasmette il messaggio email attraverso il cammino che il messaggio di email deve fare. Per questa operazione di trasmissione si utilizza un'informazione che è contenuta nel messaggio e quindi evitando di dare riferimenti su il punto di partenza e il punto di arrivo per spezzare il contenuto informativo che collega la partenza con l'arrivo del messaggio. Ci sono stati fin dagli anni 70-80 dei tentativi di scrivere, di implementare questi software, questi remailer, e si possono vedere all'incirca tre passaggi, i più noti, diciamo, di veri. Ci sono anche altre alternative, ma che sono, offrono un tipo di anonimizzazione che è inferiore. I più noti e quindi i più importanti sono questi tre tipi: Cypherpunk, che è stato il primo, Mixmaster, il secondo, e Miximinion. Vengono definiti tipo primo, tipo secondo e tipo terzo per indicare l'evoluzione che c'è stata. Allora, diamo una piccola descrizione del primo tipo. Cypherpunk, il tipo 1, aveva dei meccanismi abbastanza semplici, diciamo, visti con gli occhi di oggi. Venivano fatte le sostituzioni degli header, cioè delle parti di messaggio che collegano destinatario e emittente. Poteva essere fatta la cifratura del contenuto con la chiave pubblica del server, adottava un riordino casuale del messaggio in toto, però, e quindi spostando e non avendo la stessa sequenzialità di invio, si poteva adottare un ritardo nella trasmissione per appunto tentare di evitare la profilazione del tragitto del messaggio. Si poteva adottare una catena di server, cioè il messaggio poteva passare su più server per poter evitare di conoscere i salti che avvengono tra l'uno e l'altro. E poi aveva anche la risposta con recapito anonimo, cioè un blocco di messaggio che consentiva di restituire al mittente, però in modo anonimo, un contenuto o un'informazione. Nel seguito è uscito il tipo 2, cioè è stato implementato il tipo 2. Vedete che a questo punto, diciamo, si tenta di introdurre dei meccanismi più forti di anonimizzazione, e quindi non più il server, ma questa volta il client, adotta una tipologia di scomposizione del messaggio, cioè il messaggio viene spaccato in varie parti. Ogni parte viene cifrata e ogni parte viene incapsulata in pacchetti di trasmissione di uguale dimensione, per non dare riferimenti anche dall'esterno a seconda del tipo e della dimensione di messaggio, per non dare riferimenti che consentano di seguire il cammino. La trasmissione poi può avvenire su server distinti l'uno dall'altro. C'è un sistema di riordino poi dei vari componenti. In questo caso non esiste bidirezionalità, e quindi il messaggio va da dove parte a dove arriva, e però c'era una compatibilità con i messaggi del tipo primo, quindi si può trasmettere messaggi anche che abbiano un formato del protocollo di tipo primo. L'ultimo step, diciamo, è quello che a cui tentiamo di dedicarci noi, è Miximinion. Miximinion, mantenendo alcune caratteristiche precedenti, però vedete che non adotta più il protocollo SMTP di posta normale, ma connette i server attraverso connessioni cifrate, sia i server tra di loro e sia per accettare i messaggi degli utenti. Quindi il tentativo è quello di non avere passaggi in cui c'è un'informazione in chiaro. Inoltre, i messaggi inviati e quelli di risposta sono virtualmente indistinguibili anche per il server stesso. E quindi non ci sono informazioni che mi possono dire che un messaggio inviato, to cure, o una risposta che arriva a un qualcos'altro. Anche MixMinion, diciamo per convenienza ovviamente, mantiene l'implementazione di un sistema di risposta, però un sistema di risposta a utilizzo singolo, single user reply block, che quindi mi consente, se lo desidero quando invio un messaggio, di dare la possibilità al destinatario di darmi una risposta completamente anonima. Allora, lo stato di MixMinion. Il progetto esiste già, ovviamente un software funzionante, che però è in fase beta. È stato sviluppato fino al 2007 circa, 2005-2007. Poi dopo, purtroppo, il destino di MixMinion si è rallentato. Perché? Perché gli sviluppatori sono gli stessi che lavorano su Tor e quindi sono stati completamente assorbiti dallo sviluppo di Tor. Il sistema funziona, come vi dicevo, è in fase beta e ha due componenti che ancora non sono stati sviluppati: l'interfaccia grafica e il directory server. Adesso vediamo cosa sono. L'interfaccia grafica, ovviamente è semplice da capire, è un ambiente grafico che mi consenta di avere un utilizzo amichevole del client, del software sostanzialmente. Il software funziona già adesso, ma lo devo utilizzare da riga di comando e quindi perde sostanzialmente una buona fetta di utenti che non faranno mai sto lavoro. E poi dopo, più importante però, è il directory server. Questo è un server che serve, appunto lo dice la parola stessa, a distribuire ai client le informazioni sulla rete, cioè sulla capacità e sullo stato dei nodi Mix. Mix Master, Mix Minion, Mix sono i nodi server che fanno da appoggio al fluire delle informazioni, essenzialmente. Quindi questi server servono a mantenere aggiornati i client sulle informazioni dello stato stesso della rete. Il server di directory è importante perché alcune caratteristiche della rete devono essere mantenute e garantite. Allora, questi server devono essere sincronizzati, devono essere ridondanti. Infatti, se non fosse così, sostanzialmente i client potrebbero avere in un certo momento informazioni differenti sia sulla topologia della rete, cioè su come è strutturata la rete di trasporto, e sia sulla disponibilità dei nodi. Questo, diciamo, da un punto di vista di cifratura dell'informazione è una cosa che non può essere, perché consente eventuali attacchi alla rete, lascia varchi per poter conoscere e per poter riconoscere come avviene il traffico all'interno della rete. Quindi non è, come c'è scritto qui, una semplice questione di convenienza ottenere informazioni, ma il tipo di directory server è una parte implementata, una parte che viene specificata dallo standard MixMinion. Cioè i creatori di MixMinion hanno rilasciato delle specifiche che stabiliscono come devono essere, tra l'altro sono anche in divenire, perché poi a seconda dell'esito che ha l'utilizzo pratico è previsto che vengano via via implementate anche soluzioni differenti, e quindi c'è una specifica precisa su come deve essere implementato il server di directory. Questi server lavorano, come abbiamo visto, assieme per assicurare la completezza e la correttezza delle informazioni. Si riconoscono, diciamo, tra virgolette, tra di loro, e un certo server riceve una validazione da un numero minimo di altri server. Ovviamente la situazione ottimale è quando ci sia un numero molto elevato di questi componenti. E quindi questo riuscirebbe a fornire un bilanciamento tra informazioni accurate ai client e evitare eventuali exploit sulla directory server, che potrebbero consentire di manipolare il comportamento dei client. Abbiamo visto che c'è la manipolazione a seconda del comportamento degli utenti. Se si fa un'analisi sul traffico che fluisce attraverso questi componenti, se io riesco a trovare un comportamento predefinito, riuscirei a manipolare il comportamento dei client, cioè del mio software che trasmette il messaggio di posta elettronica. Allora, come vi ho detto, l'avvio di questa cosa, che è recentissima, siamo partiti da neanche 2 mesi, e quindi siamo proprio agli inizi, è un articolo di Marco su Punto Informatico, che partiva, sì, si intitola Requiem per un remailer, perché era, diciamo, Requiem di una versione esistente di Mixmaster, di un'implementazione di Mixmaster che ha finito la sua attività. Quindi, come vi dicevo un paio di mesi fa circa, allo stato attuale siamo, che hanno risposto a questo appello, siamo in 5 o 6 persone, e l'estrazione di chi ha risposto a questo appello è varia, insomma, quindi credo che ci sia un programmatore professionista soltanto, gli altri sono persone che hanno a che fare con l'informatica ma non sono programmatori professionisti. Il nucleo a cui ci siamo per adesso aggregati è questa lista di sviluppo, il cui spazio ci è fornito da winstonsmith.org. Abbiamo anche, è stato fatto, estrapolando una parte dell'articolo, anche una prima bozza del sito italiano su Mixminion. Mixminion ha un sito in inglese che è stato creato dagli scrittori, diciamo, del software originale. Per adesso abbiamo questo sito descrittivo iniziale, che in parte spiega anche quello che vi sto dicendo, ed è il nucleo iniziale, che però poi verrà ampliato. Abbiamo anche degli strumenti, è stato creato anche il sito dove c'è l'archivio del codice, non c'è ancora l'archivio del codice, intanto è stato creato il sito. Il software è scritto in Python come linguaggio e quindi deve essere sviluppato in quel particolare linguaggio. Come conclusione, diciamo, le motivazioni sono motivazioni che si collegano a quello che avete sentito anche oggi. Due speranze, come mettevo. Vedete, questo è uno scambio di battute che c'è in un famoso film, Matrix. L'agente Smith che dice: allora siamo d'accordo, signor Reagan. Reagan è un personaggio, si chiama Cypher, che risponde: vede, io so che questa bistecca non esiste, siamo anche a Firenze, quindi è indicato. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene. Allora, come dicevamo, secondo me una parte delle cose che vengono dette è giusta, anche perché essere profilati, la maggior parte delle persone probabilmente non ha neanche coscienza di quello che succede, ma forse una quota di quelli che hanno una qualche coscienza, però si sentono come una specie di ambiente protetto, di ambiente che ti fa vedere le cose migliori, che ti guida, e essere guidati a volte è anche piacevole. Mi viene da dire l'utente Apple classico, è guidato, segue, che è una cosa bella, però non è la cosa che dovrebbe fare una persona che ha una coscienza di quello che succede. E quindi questa iniziativa è anche un modo per andare contro questa deriva che ci sta venendo addosso. È anche un modo per chiedere a chiunque ne abbia le capacità, ma le capacità, diciamo, poi si fanno, secondo me, perché in realtà i progetti open source hanno questa bellezza, io credo, che poi alla fine ricevi più di quello che dai, Tu dai quello di cui sei capace, ma alla fine ricevi molto di più, perché ricevi da tutti gli altri. Okay? E il fatto che noi possiamo prendere un codice che è abbozzato, delle specifiche che sono pubbliche e possiamo metterci a lavorarci sopra, beh, questo insomma è una cosa che è bella. Basta, l'unica speranza, ma questa è una cosa mia, non so, non ne ho parlato né con lui né con nessun altro, di darci un traguardo tra un annetto magari di arrivare con qualcosa di tangibile, se prima è meglio, ma almeno fra un annetto di arrivare con qualcosa di tangibile. Basta, io vi ringrazio, è stata una cosa semplice.
Non credo che ci siano domande, ma se ci sono domande ci farebbe molto piacere, prima di tutto a Giovanni e poi a me eventualmente rispondere. Bene, microfono, please.
Ciao. Io ho un forte background su Tor, quindi sì. Quando mi hai cominciato a parlare di directory server, eccetera, mi sono illuminati gli occhi.
Va bene.
Una cosa che non ho capito, te hai detto che il directory server...
Sì.
È uno standard, ma non è ancora stato implementato, giusto?
Sì, abbiamo le...
Aspetta, scusa un attimo. E la domanda allora è, ma come fa a funzionare se manca quel pezzo?
Ma ci sono solo dei server predefiniti che funzionano, che stanno funzionando, ma a livello di funzionamento, come si dice, di prova. Cioè il software, quando tu lo carichi, ha già predefinito una lista di server, di directory server, che fanno da ponte, ok? Ma che servono solo per testare il funzionamento, non è la vera directory server, ok?
Cioè, quindi quelli che ci sono adesso.
Sintetizzo un attimo per tenere sincronizzati anche. Praticamente c'è un unico sito che ha un'unica pagina dove a richiesta si può scaricare un file compresso che contiene la directory. Questo è un singolo punto di failure, perché non c'è nessuna sicurezza, perché chiunque lo può impersonare, semplicemente con una ridirezione di IP. L'unica parte del server che esiste è quella che in qualche modo sincronizza, raccoglie le chiavi e le fornisce. Peccato che sia solo una piccola frazione del server e non implementi tutti i layer di crittografia, di certificazione, di firma incrociata che sono definiti dal protocollo. Quindi attualmente la rete è veramente in beta, cioè è sicurissima da molti punti di vista, e poi c'è questo baratro di attacco, che non lo chiamo neanche un vettore di attacco, è una porta spalancata, per cui chiunque volesse sovvertire la piccola rete MixMinion, che tuttora esiste e funziona, tra l'altro, userebbe l'assenza di un directory server come vettore di attacco. È veramente un carro armato con metà al lato senza corazza, cioè è bene implementato, è molto robusto per quello che c'è, ma ne manca un pezzo, senza cui è un oggetto senza nessuna difesa. Infatti la prima cosa che ti scrive il client è: se hai qualcosa di importante da trasmettere, non usare MixMinion.
Sì, ok, quindi l'idea appunto è di implementare il codice per replicare la funzionalità.
Esatto.
Ok, grazie.
Come ti dicevo, la specifica dei creatori esiste già. Ci sono dei paper che spiegano il funzionamento, che spiegano come deve essere fatto, anche se loro stessi prevedono eventualmente degli aggiornamenti.
È correlata con le specifiche dei directory server di Tor?
Allora, adesso io nel dettaglio non te lo so ancora dire, però
Noi siamo in contatto prevalentemente io con Nick Matthewson, che è il babbo, uno dei due babbi di MixMinion e uno dei tre babbi di Tor. Tu non ti devo spiegare niente, ma al solito cerco di chiarire un attimo la questione. Avevamo chiesto proprio a lui se era il caso di implementare la specifica oppure di prendere in qualche modo il directory server di Tor. La mia idea ingenua iniziale era questa, ed usarlo direttamente, perché è un superset di quello che serve, dentro MixMinion. Lui mi ha detto che il directory server di Tor è così integrato nel codice e nella specifica che non è facilmente separabile, e d'altra parte mi ha dato sul ramo di sviluppo la specifica di quello che loro avevano pensato inizialmente, che è completamente sviluppata, e quindi il suggerimento di un core developer non può essere ignorato assolutamente, ma effettivamente le motivazioni che ha dato sono ineccepibili. Quindi mentre inizialmente noi pensavamo di fare questo, adesso abbiamo deciso, cioè cioè non è che siamo orientati, che la strada giusta è implementare la specifica, e se vogliamo è anche un lavoro più diretto e più semplice di quello che avevamo in mente, anche se probabilmente dovrà essere svolto tutto in Python, mentre inizialmente avevamo pensato, siccome MixMini non lo permette, di sviluppare delle parti in C.
Dunque, volevo fare una domanda forse un pochino provocatoria. Dunque, volevo soltanto capire come mai avete deciso di puntare su questa tecnologia. Mi spiego meglio. Nel 2010, probabilmente, io guardando anche il grande successo che ha avuto Tor, dal mio punto di vista forse il successo di Tor è dovuto anche al fatto che è una tecnologia che si presta ad un ampio spettro di utilizzi, cioè ci puoi fare navigazione, però ci puoi fare anche chat anonima, puoi anche spedire delle email attraverso Tor, eccetera. Mentre MixMinion, da quello che mi è parso di aver capito, è specificatamente mirato alle email.
Sì, sì.
La mia domanda è, non avete paura che in qualche modo in una rete che mano a mano che andiamo avanti lascia tra virgolette meno spazio all'email e più spazio ad altri strumenti di comunicazione, non avete paura che si possa rivelare un investimento azzardato?
Diciamo, tutto il lavoro sull'open source è un investimento azzardato prima di vedere come va a finire. Quindi sicuramente sì, è un impiegare delle risorse che non ha nessun diretto... Cioè, secondo me il ragionamento, cosa riesco a ottenere, un ragionamento diretto economico, cosa riesco a ottenere da quello che impiego è inapplicabile all'inizio. Dopo, quando le cose cominciano a funzionare, arrivano i commercianti, arrivano gli economisti. Però, almeno... Diciamo, io ho aderito perché ritengo che sia una nicchia, forse come dicevo prima, il traffico email è sostanzialmente una nicchia, il traffico email in sé. Capisco anch'io che Gmail, cose di questo tipo, Yahoo, uno ha la sua posta, però come al solito è la tua posta che è piazzata da qualche altra parte, okay? Tu deleghi a qualcun altro. Allora, se io voglio gestire la mia posta invece con i miei mezzi, la mia posta deve essere sulla mia macchina, ok? Allora, per forse quelle poche persone che decidono di fare così, non ci sono strumenti che ti consentano di schermare il tuo comportamento in rete riguardante l'email, ok? Quindi il tentativo è quello di fornire una copertura completa, oltre, come dicevo, a quello che già esiste sulla navigazione normale, quindi sui protocolli HTTP, eccetera, fornire anche una possibilità di anonimizzazione per il traffico email classico e standard, che poi, diciamo, storicamente è uno dei servizi più antichi che esistano sulla rete. Queste sono le motivazioni, adesso non so se...
No, io mi permetto di dire la mia, anche perché in un gruppo di persone che si forma attorno a uno scopo comune, ci sono comunque differenze di interpretazione. Io ho una cosa, quando vedo una cosa bella che non è finita mi piglia veramente il mal di cuore, quindi c'è una componente da parte mia, se vogliamo, estetica, di feeling, che non ha una motivazione, la posso solo enunciare, cioè è veramente un peccato lasciare un oggetto che funziona bene, sviluppato a un livello accademico e di qualità di software incredibile, noi non ci arriveremo mai mettendo la nostra parte se ce la facciamo, lasciarlo così, farlo morire, è una cosa che nell'open source succede in continuazione. In questo caso, visto che oltretutto non è vittima di un insuccesso, è vittima del successo di un'altra cosa completamente diversa, sembra veramente un peccato. Poi c'è un motivo invece che cerco di banalizzare, perché è un motivo accademico, lo potete chiedere anche agli sviluppatori di Tor ha il successo che ha, indiscutibile, oltre che perché è un prodotto eccezionale, perché si applica al mainstream della comunicazione internet, cioè alla navigazione, alla comunicazione interattiva, tecnicamente alla comunicazione in bassa latenza, cioè avviene un processo di comunicazione che chi lo instaura si aspetta di ricevere la risposta subito, sempre troppo tardi, ma diciamo in un secondo. qualcosa del genere. La bassa latenza è la negazione della privacy forte, perché avendo bassa latenza, l'analisi del traffico, che è l'arma che viene usata per violare la privacy delle reti di relazioni, ha dei grossi strumenti da utilizzare. Tor implementa tutto quello che può in una maniera magnifica per cercare di mitigare il fatto di voler essere uno strumento a bassa latenza, perché sennò non navighi, però ha dei limiti teorici che qualunque sviluppatore non ripete in continuazione, ma sono notissimi. La comunicazione ad alta latenza, che è quella della posta elettronica, in cui io invio un messaggio e voglio che arrivi, ma che arrivi in un minuto, un'ora o un giorno, è un problema del tutto secondario, permette di giocare duro con certi, e di neutralizzare certi strumenti di analisi del traffico che altrimenti esistono. Quindi Mix Minion, se vogliamo, vuole essere un nucleo molto più duro di Tor. Proprio, ma non perché è scritto meglio o perché è più complesso, ma semplicemente perché si propone di essere uno strumento che privilegia la privacy e la latenza, quindi accetta di essere uno strumento lento, ma con questo diventa molto più sicuro. E siccome la comunicazione dei duri e puri, di chi ha veramente bisogno di privacy, dal dissidente al avviene per posta elettronica, è sempre successo così, perché è uno strumento snello che non richiede risorse, che sfugge, automatizzare Mix Minion, realizzare quindi Mix Minion, che è lo step successivo della rete Mixmaster, sembra una, veramente una buona idea anche da un punto di vista teorico, pratico, teorico di esperto di questi problemi, pratico pensando alla gente che lo utilizza. La rete Mixmaster, che è ormai vecchia come il cucco, è ancora utilizzata. Ma perché? Non perché è particolarmente altamente anonima allo stato dell'arte, perché non c'è un sostituto. Il sostituto era Mix Minion, che è rimasta a metà strada. Per cui adesso in giro per il mondo, i dissidenti, quelli veri, chi ha bisogno di reale anonimato, anche i cattivi purtroppo, stanno usando uno strumento che è molto al di sotto dello stato dell'arte, quando ce n'è uno quasi già pronto, pronto a partire, che ha dei grossi vantaggi. E a questo è un'altra motivazione, io la sento molto personalmente come anche attivista di diritti civili in rete, per cercare di far ripartire, ma più che altro di portare all'arrivo questo progetto, che sarebbe un peccato se, come Dorando Petri, il famoso maratoneta, cadesse a pochi metri dal traguardo.
Posso un'altra brevissima domanda? Magari dico una alienità dal punto di vista tecnico, ma volevo anche sapere, è mai stato pensato di implementare Mix Minion, diciamo, sopra qualche altro strumento che già faccia molte delle cose che dovrebbe fare Mix Minion? Mi riferisco per esempio a Freenet. Cioè, è mai stato pensato o reputato possibile di, non lo so, veicolare le email, cioè scrivere Mix Minion come un plugin per Freenet, tanto per rendere l'idea?
Probabilmente non c'è bisogno di fare nulla di particolare, perché Mix Minion c'è già un layer di astrazione del protocollo, quindi purché il protocollo sia di tipo TCP, quindi a circuito e a latenza, e non abbia problemi di latenza e quindi di timeout, lo può già usare adesso. Tant'è che per esempio esistono già i plugin SMTP e Mixmaster per permettere alla rete Mix Minion di utilizzare, specialmente sugli hop di uscita è molto comodo, la posta normale o la posta Mixmaster. Quindi questo si potrebbe fare. C'è da dire che Freenet nasce un po' con altri punti di vista, cioè Freenet ha memoria, quindi è un repository, però è anche un protocollo di comunicazione anonima, come tu sai benissimo, quindi niente vieta, e non è un'idea veramente da prendere sotto gamba di pensare a una cosa del genere, perché probabilmente non c'è da fare niente. Niente se non veramente un protocollo di aggancio, quindi neanche un plugin, ma di scrivere una piccola estensione a livello 4, e quindi probabilmente è semplice da scrivere. Idea interessante. Anche Tor andrebbe altrettanto bene, però si tratta di vedere un rapporto costi-benefici. È una cosa che merita di essere esplorata.
Esistono delle statistiche sull'utilizzo reale degli antichi remailer?
Sì, ne esistono. La rete Mixmaster, cioè di moltissimi siti dedicati, anche perché ne ha bisogno, non avendo un meccanismo di distribuzione delle chiavi, va fatto tutto a mano, e se tu non sai quali remailer sono su, non sai quali usare. e ce l'ha anche MixMinion, ogni client può sapere quante mail ha trasmesso, c'è un sito che è un clone praticamente dello stesso sito MixMaster che cerca di dare una risposta al traffico, ma il traffico sulla rete MixMinion è quello degli sviluppatori, è sostanzialmente zero il traffico reale. Se qualcuno sta usando la rete MixMinion in questo momento per reale anonimato, farebbe veramente bene a ritornare precipitosamente sulla rete MixMaster, perché appunto ci sono dei buchi tali nella rete, che è soltanto un prototipo funzionante, ma parzialmente funzionante.
Io è tanti anni che non lo utilizzo, però quando l'avevo provato, parlo dei remailer, diciamo vecchio stile, il numero dei server era molto limitato. È cresciuto nel tempo o siamo sempre...
Sono ovviamente ancora di meno, ora siamo sotto i 20, ma non è che siano pochissimi, perché la rete MixMaster è meno di 40, eppure funziona. Il problema è che credo 6 o 7 dei server sono in realtà le macchine di test nostre, per cui praticamente il progetto MixMinion si trovava già in Italia per una buona parte. Questo deriva dall'interesse che il progetto Windows Mint ha sempre avuto su questo protocollo.
Che il sistema chiaramente funziona se ci sono tantissimi server, per cui
nelle reti di tipo Mix, quelle che...
E se c'è molto traffico anche funziona, perché se esatto. Sono sempre gli stessi messaggi che girano,
ma anche Tor, è la stessa cosa. D'altra parte l'idea della Mixnet risale a David Chaume al 1980, e tutte le pet che funzionicchiano, MixMaster, MixMinion, Tor, da un certo punto di vista anche Freenet, sono implementazioni di un'unica idea. Pare che nessuno abbia mai avuto in 30 anni un'altra idea, dell'idea di David Chaume, e lì vale sempre il discorso: più siamo, meglio stiamo. Tant'è che il primo sistema, Krauss, quello della TET, non aveva praticamente niente se non il fatto che erano proxy automatici con cui tu rimbalzavi, e più siamo, meglio stiamo.
E nel momento in cui si afferma il sistema, non verrà bloccato immediatamente? Lo so, non ci abbiamo la sfera di
cristallo. Tor l'hanno bloccato? Per ora no.
È affermato? Su grandi numeri?
Sì. Direi 500.000 di utenti, non c'è mai stata una pet che avesse un numero di utenti neanche lontanamente paragonabile. Freenet è giudicata grande e ce n'ha probabilmente un decimo, se non... Comunque Matteo, per esempio, probabilmente ha dei dati aggiornati su queste cose qui. Il progetto parla, Marco smentiscimi se non sono aggiornato, parla di qualche cosa come 500.000 di utenti contemporanei più o meno, è corretto? Diciamo, l'ordine di grandezza dovrebbe essere questo, è niente rispetto a internet, però è un bel numero.
Però è veramente, la cosa bella è che si è riuscita ad affermare tantissimo in determinate verticalità. Ad esempio il 99,9% di tutto il traffico pedo al mondo passa solo ed esclusivamente sopra Tor, che è molto comodo da un certo punto di vista, perché se cerco un pedofilo mi basta normalmente mettermi in mezzo, in man in the middle, su un nodo Tor. E questo lo possono fare chiunque, andate a vederlo.
E vale lo stesso discorso di sempre, no? Le tecnologie sono neutre e i cattivi, se sono buone, le usano come i buoni e forse anche di più. Purtroppo questo è vero per tutto. Cattivi per selezione naturale spesso sono più intelligenti, sì.
Non esiste un'implementazione decentralizzata per il sistema, nel senso che elimini dei server fissi, che crei una catena tipo peer-to-peer, ad esempio.
MixMinion ha diciamo l'architettura originaria delle MixNet, in cui c'è il ruolo di client e il ruolo di server, poi è lo stesso software in realtà, tu usi come per MixMaster lo stesso pacchetto può fare le due cose, però il concetto è che tu non routi traffico per conto terzi dal server, istanzi il nodo come server o come client, e quindi i server sono comunque un bersaglio privilegiato, si spera appunto che siano tanti, ma questo è un limite senz'altro. Va bene, che dire, grazie a nome del progetto MixMinion.it, grazie dell'interesse, e ancora più grazie se qualcuno si volesse unire anche per fare da tester, per fare i lavori più semplici come l'interfaccia grafica, eccetera, eccetera. Ho una notizia che mi è arrivata stanotte, quindi non la conosce neanche Giovanni, la nostra responsabilità è aumentata perché ieri c'è stato un thread sulla lista di Free Haven, cioè quella Mix Minion Dev, in cui Nick Matheson ha annunciato la chiusura definitiva del ramo di sviluppo di Mix Minion, la messa a disposizione del software per un fork ufficiale, e ha annunciato, io ho dovuto confermare, che esisteva una lista di persone che porteranno avanti il progetto presumibilmente nella stessa direzione. Quindi adesso non solo gli sviluppatori hanno chiuso ufficialmente l'attività, ma ci hanno anche pure investito ufficialmente di questa cosa qui, per cui la nostra responsabilità è, bene o male, estremamente cresciuta. È una notizia, diciamo, in anteprima, persino per Giovanni, per cui mi raccomando, se c'è qualcuno che ha voglia di dare una mano a questo progetto, che a parere nostro merita veramente, siamo in prima linea. Buon appetito, se non ci sono altre domande. Allora, se alle 2:30 ve la sentite ancora, noi saremo ancora qui. Grazie a tutti.